A come Atlante, geopolitica e materie prime.
Buongiorno a tutti e a tutte da Sara Milanese, bentrovati ad A come Atlante che come ogni giovedì vi porta in Africa. Quella di oggi è una puntata un po' particolare, non parliamo di attualità, restiamo però concentrati davvero sulle materie prime. Perché il tema della puntata di oggi di fatto è il colonialismo, anzi meglio l'anticolonialismo. E ci facciamo introdurre da questo brano di Fela Kuti e dal suo Afrobeat, Colonialist Mentality.
Colo mentality.
If you say you be colonial man, you gone be slave man before. They don't release you now, but you never release yourself.
I say you fit, you never release yourself. Colo mentality.
If you say you be colonial man, you gone be slave man before. They don't release you now, but you never release yourself.
It be so. Them they do, them they overdo. All the things that them they do,
it be so.
Them they do, them they do, them they overdo. All the things that them they do,
it be so.
Them they do, them they think it's that they better pass them, brother. No, it be so. It be so. Them they do, them they think it's that they better pass them, brother. No, it be so.
It be so.
The thing with black no good. Now foreign things them they like. No, it be so.
It be so.
We're black, no good. Now foreign things, them they like it, not be so.
It be so.
Them go turn your condition and close them country away, not be so.
It be so.
Them go turn your condition and close them country away, not be so.
Ce lo teniamo in sottofondo, Fela Kuti. Tanto questo brano dura davvero parecchio, dura quasi 14 minuti. E poi torneremo magari a riascoltarlo prima della fine della trasmissione. Parliamo di colonialismo oggi perché dopo oltre 50 anni, grazie a Mimesis Edizioni, è stato pubblicato anche in Italia un volume importantissimo per il pensiero anticoloniale, Come l'Europa ha sottosviluppato l'Africa, opera forse la più nota di Walter Rodney, uno storico, educatore e attivista della Guyana, che ha appunto realizzato quest'opera che ancora oggi è un punto di riferimento per l'africanistica. Ecco, se oggi finalmente lo possiamo leggere in italiano, perché è stato pubblicato circa un mese fa, lo dobbiamo alla ricercatrice e traduttrice Elena Barreca, che ha proposto prima e curato poi per Mimesis la versione italiana appunto di questo libro. Buongiorno, benvenuta dottoressa Elena.
Buongiorno Sara e buongiorno a chi ci ascolta.
Ecco, dottoressa, lei si è occupata in maniera approfondita di diaspora dell'Africa nelle Americhe e chiaramente in questo contesto è emersa con forza, no, la figura di Walter Rodney. Prima di parlare allora dell'importanza di questo libro che è appena stato pubblicato, cioè di come l'Europa ha sottosviluppato l'Africa, le chiederei di raccontarci e di introdurci chi era e da dove viene, qual è il background di questo importante autore.
Sì, buongiorno. Allora, dobbiamo prenderla un po' alla larga. Lei ha menzionato la diaspora dell'Africa nelle Americhe e Walter Rodney è un autore della diaspora. Vorrei ricordare a chi ci ascolta che nell'Unione Africana la diaspora costituisce la sesta regione, ecco, quindi riconosciuta anche dall'Unione Africana. E Ovviamente quando parliamo di diaspora dell'Africa nelle Americhe stiamo parlando dell'esperienza della schiavitù transatlantica tra 1500 e 1800, esperienza che io dico sempre non è un'esperienza marginale, è una cosa che bisogna sottolineare. I dati oggi, faccio qua riferimento a Slave Voyages, che è un database disponibile online, slavevoyages.org. Ebbene, i dati ci dicono che tra il 1500 e il 1820 per ogni 5 persone che sbarcano nelle Americhe, 4 vengono dall'Africa e una dall'Europa. Quindi, diciamo,
una proporzione, sproporzione evidente, certo.
Enorme, certo. Cioè, è una presenza, quella dell'Africa nelle Americhe, che riforma completamente il continente nell'era dopo, da Colombo in poi, no? Nell'era postcolombiana. E diciamo il lavoro forzato della manodopera dell'Africa nelle Americhe getta anche un po' le fondamenta del capitalismo moderno. Noi ricordiamo che queste persone tra il 500 e l'800 vengono deportate nelle Americhe per produrre beni di consumo per le masse in Europa, quindi è un po' anche l'archetipo del capitalismo moderno. E ovviamente non solo l'archetipo del capitalismo moderno, ma anche l'archetipo della resistenza al capitalismo moderno. E qua, per tornare al Novecento, ecco, se vogliamo inquadrare Rodney, dobbiamo anche inquadrarlo. La regione di riferimento sono i Caraibi e dobbiamo collocarlo nella tradizione intellettuale dei Caraibi e in quel pantheon di autori, leader, attivisti da C.L.R. James, Eric Williams, Marcus Garvey, Luisa Capetillo, Frantz Fanon, Aimé Césaire, Elsa Gouveia, George Padmore. Questi sono tutti, ecco, nomi che diciamo costituiscono la tradizione intellettuale dal quale proviene questo autore.
Certo, anche perché, come stava giustamente ricordando, è stato un periodo quello in cui si inserisce la sua opera estremamente, no, ricco di idee anche molto critiche nei confronti del capitalismo e del colonialismo, ma estremamente ricco di idee, tanto che proprio nella Tanzania di Julius Nyerere, che è stato veramente un presidente innovatore per quel che riguarda anche l'Africa, è ancora un punto di riferimento, poi si è diciamo espresso al meglio come sua opera. Però questi elementi che ci stava indicando, che sembrano prenderla da lontano, in realtà sono elementi che poi ritroviamo nell'opera. Lei giustamente ci raccontava, arriva da lì l'opera di Rodney, perché quello è il contesto in cui lui è nato. Anzi, entriamo ancora più nel dettaglio, parliamo un po' di lui, di come insomma ha mosso i primi passi nella sua Guyana.
Sì, allora, Walter Rodney nasce nel 1942 in Guyana, in Georgetown, in un quartiere popolare, e morirà sempre in Guyana nel 1980, quindi vive 38 anni. Però in questo breve arco di tempo realizza un sacco di cose. Prima di arrivare in Tanzania, che è il luogo dove viene pubblicata per la prima volta quest'opera, e dobbiamo però fare un passo indietro. Walter Rodney nasce in Guyana in un periodo in cui i Caraibi sono in fermento, perché ovviamente i movimenti anticoloniali hanno segnato anche la storia dei Caraibi di quel periodo, e Walter Rodney viene introdotto alla militanza politica fin da piccolo, perché i suoi genitori sono entrambi attivi nel People Progressive Party, che è un partito ghianese di estrazione popolare. La Ghiana è un'economia coloniale basata sull'estrazione di bauxite e la canna da zucchero. Il People Progressive Party cercava di organizzare i lavoratori e le lavoratrici per resistere a questo tipo di sfruttamento. Il partito vince le prime elezioni democratiche del paese, però viene deposto da un intervento militare anglo-americano, e tutto questo accade mentre Walter Rodney è bambino, per dire, Walter Rodney è piccolo, andava a consegnare volantini di casa in casa per il partito. Quello che gli rimane di questa esperienza, lo racconta in un'intervista, è aver visto il potere delle persone, anche di estrazione più umile, quando si organizzano e quando lottano insieme per i propri diritti. Questa è una cosa che gli rimarrà tutta la vita, perché lui poi è uno studente modello, uno studente estremamente brillante, vince una borsa di studio per la University of West Indies in Giamaica, E stiamo parlando di un periodo, lui frequenta l'università negli anni 60, in cui i Caraibi sono un punto di riferimento per le lotte antiimperialiste, a parte tutti i movimenti nazionalisti di indipendenza, ma abbiamo Cuba ovviamente, che a parte la rivoluzione cubana, Rodney visita Cuba più volte, parla fluentemente anche lo spagnolo, e Cuba diventa un punto di riferimento per le lotte antiimperialiste, abbiamo la famosa conferenza tricontinentale del 66, in cui i rappresentanti di 88 paesi, da Ben Bella ad Amilcar Cabral, si riuniscono a Cuba appunto per discutere di antiimperialismo, ed è queste sono le energie che lui assorbe nella sua formazione, fino ad arrivare appunto alla Tanzania di Julius Nyerere, in cui Walter Rodney insegna storia dell'Africa all'Università di Dar es Salaam, e appunto, come ricordava lei, anche la Tanzania di Julius Nyerere è un epicentro di resistenza, abbiamo militanti dalla Palestina, dal Vietnam, dal Sudafrica, e Julius Nyerere aveva questa politica di ospitava, diciamo, appunto movimenti di resistenza provenienti da tutto il mondo. Quindi sì, Walter Rodney partecipa attivamente, per poi non parlare anche della sua, del suo contatto ovviamente con il movimento Black Power negli Stati Uniti, lui partecipa e si nutre di tutte queste forze, ecco.
Ecco, e arriviamo alla, appunto, alla Tanzania e alla sua attività, immagino anche come educatore viene quasi, no, definito, entra in contatto con le popolazioni locali, parla lo Swahili, questi sono tutti elementi che poi si ritrovano nella sua opera, dicevamo un'opera di oltre 50 anni fa, perché è del 72, eppure io l'ho letta in questi giorni, quindi oltre 50 anni dopo, al di là del fatto dell'averla trovata estremamente facile da leggere, pur affrontando dei temi di una complessità incredibile e non avendo io, diciamo così, delle competenze di base specifiche, no, su questi temi, eppure davvero oltre 1000 pagine, possiamo dire che non è esattamente un volume da così comodo da portare sotto l'ombrellone, eppure effettivamente è di una facilità di lettura e di accessibilità incredibile.
Sì, Rodney, pur essendo un accademico di grande rilievo, lui parteciperà, per esempio scrive due capitoli per la Oxford History of Africa, quindi lui ha una vita accademica molto prestigiosa, però lui scrive, scrive per la gente comune. Lui, quando lui scrive quest'opera in Tanzania, sta portando avanti un progetto per riscrivere la storia dell'Africa per gli studenti delle scuole superiori. E ovviamente apriamo una parentesi qui, colonialismo e imperialismo non sono soltanto dei processi economici e militari e politici, ma sono anche processi di riscrizione della storia, cioè è anche un processo dove viene imposto un certo tipo di narrativa. Smantellare la storiografia eurocentrica è uno dei punti chiave della resistenza anticoloniale. E quindi sì, Rodney scrive quest'opera perché sia accessibile anche ai non addetti ai lavori, il suo obiettivo è proprio questo.
Ecco, allora arriviamo a parlare di quest'opera. Quali sono gli elementi più dirompenti, diciamo? Perché oggi molte delle analisi sono ampiamente, no, riconosciute, ma 50 anni fa in realtà hanno rappresentato una grandissima innovazione.
Sì, Walter Rodney oggi è attuale per, sotto molti punti di vista, un po' perché il colonialismo è qualcosa di estremamente, di ancora estremamente attuale, perché è stato rimosso, è una, diciamo, parte di una storia europea che è stata cancellata nel dopoguerra, dopo la Seconda Guerra Mondiale, quando l'Europa si costruisce un'identità che possa unirla, ecco, si costruisce questa identità di potenza democratica e spazza un po' sotto il tappeto il passato coloniale che però ha contribuito a crearla. Cioè il colonialismo non ha creato gli stati soltanto in Africa e nel resto del mondo, il colonialismo è stato fondante anche per creare gli stati in Europa. E c'è un articolo di Valeria De Plano su questo, se mi permetto di consigliarlo, certo, perché è importante per capire meglio anche l'attualità dell'opera di Rodney, sull'ultimo numero di Jacobin. Chi vuole può andarselo a vedere. Quindi l'opera di Rodney è molto fresca perché ci propone una lettura della storia come processo di interazione fra continenti. E guardate, io stavo leggendo una raccolta di saggi del 2024, L'Africa e il mondo si intitola, e anche gli autori, che sono un gruppo di africanisti di quella raccolta, iniziano sottolineando, cioè invitandoci a guardare alla storia non come alla storia dei singoli continenti e delle singole nazioni, ma alla storia come un costante processo di interazione. Però questo invito è lo stesso invito che ci viene proposto da Rodney nel 72. Quindi al centro della, vi leggo due righe della premessa. Questo libro nasce da una come l'autore presenta il proprio libro. Questo libro nasce da una preoccupazione per l'Africa contemporanea e si sofferma sul passato solamente perché sarebbe altrimenti impossibile capire il presente e le traiettorie per il futuro. Nel tentativo di comprendere ciò che oggi viene chiamato sottosviluppo dell'Africa, è stato necessario esaminare un periodo molto vasto che va dal XV secolo fino alla fine dell'era coloniale. E poi continua dicendo: tutti gli stati oggi etichettati come sottosviluppati sono sfruttati da altri. Il sottosviluppo del quale tanto ci si preoccupa altro non è che il prodotto dell'oppressione capitalista, imperialista e coloniale. Quindi lui rilegge questo processo di interazione come lo sviluppo dell'Europa che si basa sullo sfruttamento e il sottosviluppo dell'Africa, ma appunto quello che rende il libro, la lettura molto fresca, è appunto l'ampiezza del suo sguardo, e il mettere costantemente in dialogo la storia europea e la storia dell'Africa, che sono continenti che sono stati in contatto molto intenso per oltre 500 anni.
Certo, e che continuano ad esserlo, perché giustamente lei sottolineava questo come elemento di freschezza e di attualità. Il contesto sotto tanti punti di vista è cambiato, evoluto, no? Ci sono tantissimi altri elementi, a partire dalla Cina, che è una presenza nel continente molto importante, molto pesante, e che per quel che riguarda nuove forme di colonialismo, anche qui ci sarebbe davvero da dedicare altro che una intera trasmissione. Ma gli elementi che abbiamo individuato all'interno di questa opera in realtà restano come punto di riferimento anche, mi raccontava, per gli studi attuali, no? Sul pensiero anticolonialista e anticapitalista.
Una delle tesi centrali dell'opera è appunto come l'imposizione della tratta degli schiavi nell'Africa occidentale sia stata diciamo un elemento chiave nel depauperare, deviare le economie locali, e un processo fondamentale per controllare l'Africa a livello economico e poi per appunto stabilirvi le dittature coloniali. Diciamo che la centralità della schiavitù nel processo di dominio del continente è stata poi un concetto che è stato poi ampliato da africanisti contemporanei, da Paul Lovejoy, Patrick Manning, Toby Green, Joseph Inikori, anche Mahmoud Madani. Sono tutti africanisti contemporanei che hanno portato avanti il lavoro di Rodney che prima di Rodney molti avevano studiato l'impatto della schiavitù transatlantica nelle Americhe, ma pochi si erano spinti a studiare l'impatto della schiavitù transatlantica nel continente africano. Lui inaugura questa strada, ed una strada che è stata poi percorsa da altri, e molti hanno appunto confermato alcune delle intuizioni di Rodney. Un'altra cosa interessante, magari qua forse dobbiamo volgere al termine, comunque un'altra cosa interessante secondo me è il fatto che lui, andando un po' più avanti nel tempo, il fatto che lui, la sua analisi del colonialismo, insomma, arrivi fino agli anni 50, quindi fino a un periodo relativamente molto vicino al nostro. Quindi lui nel capitolo 5 analizza anche il contributo del colonialismo nelle due guerre mondiali, che è un periodo molto interessante anche quello. E poi un'altra cosa che a me ha colpito molto è la sua ricostruzione dell'ascesa delle multinazionali, un nome per tutti, la Unilever, e come l'ascesa di queste multinazionali, questi poteri finanziari, siano legate appunto allo sfruttamento coloniale. E lui di questo fa un'analisi molto meticolosa, quindi anche qui, anche queste sono cose che lo rendono, diciamo, molto contemporaneo come testo.
Allora, effettivamente abbiamo ancora pochissimi minuti, io ne approfitto per chiederle una ultima e sintetica battuta sull'uccisione di Rodney, su cui forse abbiamo speso finora poche parole.
Sì, beh, ha ragione, questo è un elemento che ci dà anche un po' il polso della persona di cui stiamo parlando. Nel 74 Walter Rodney è in Tanzania e ha una cattedra come professore di storia all'Università di Dar es Salaam. Lui lascia un posto sicuro per ritornare nel proprio paese perché lui vuole contribuire alla resistenza a un potere antidemocratico. Nella Ghana degli anni 70 al governo governa Forbes Burnham con l'appoggio, una situazione molto complicata, non possiamo entrare nel dettaglio, ma comunque governa con l'appoggio delle forze angloamericane. E Walter Rodney torna in Ghana in una situazione di totale insicurezza perché è in corso una repressione politica dell'opposizione e lui inizia a organizzare un'associazione che poi diventa un partito, la Working People Alliance, e si distingue come leader della resistenza al potere antidemocratico del governo ed è per questo che viene assassinato da una bomba, nel 1980, e in tutto questo lui muore a 38 anni, ma in tutto questo lui aveva una famiglia, insomma, dobbiamo ricordare anche sua moglie Patricia Rodney, che è stata al suo fianco in tutto questo percorso e che ha contribuito, che ha ovviamente condiviso anche la sofferenza, perché gli ultimi anni di Indiana sono veramente anni repressione,
sì,
in cui la sua casa viene bombardata più volte, cioè proprio repressione armata, e lui continua a portare avanti la sua ricerca. La sua ultima opera è sulla classe lavoratrice ghanese, una ricostruzione storica della classe lavoratrice ghanese.
Ecco, abbiamo perso veramente un autore che chissà, avesse potuto continuare la sua attività, quali altre opere ci avrebbe regalato. Ci dobbiamo fermare qui. Io la ringrazio davvero, Elena Barreca, perché è stato un viaggio importantissimo. Vado a correggere anche la mia imprecisione: sono tante le pagine del libro, ma non sono 1000, sono la metà, sono 500. Io ve lo ricordo, come l'Europa ha sottosviluppato l'Africa, per Edizioni Mimesi, appena uscito. Ci fermiamo qui, grazie mille, speriamo di averla ancora nostra ospite. Alla prossima.
Arrivederci, grazie a voi.
Pochissimi secondi, ma lì così ci facciamo accompagnare alla pubblicità da un'altra grandissima voce africana. Lei è Miriam Makeba e questa è A Luta Continua, che riguarda proprio l'indipendenza del Mozambico.
My brothers and sisters, stand up and sing. Eduardo Montani is not gone.
E io vi saluto, vi ringrazio per l'ascolto, vi do appuntamento alla settimana prossima per un'altra puntata, l'ultima di questa stagione di Acome Atlante e di Acome Africa.